On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Woodstock 69, Part 1.
L'impero romano, neanche a dirlo, è celebre per un'infinità di cose, ma forse la peculiarità più grande che aveva, almeno rispetto agli altri imperi della sua epoca, era la dimensione preponderante che aveva l'intrattenimento all'interno della società imperiale. Intrattenere le masse non è di certo un'invenzione romana, ma è nelle dimensioni delle strutture, nel numero degli spettatori che si evince l'unicità del fatto. Il fiore all'occhiello di questo sistema era il Circo Massimo. Lungo 600 metri e largo 140 poteva ospitare dai 260.000 ai 300.000 spettatori. Per poter osservare di nuovo folle così grandi riunirsi in un edificio dovremo aspettare il XX secolo, nello specifico la partita di calcio Brasile-Uruguay 1950, che avrà tra i 150 e i 200.000 spettatori. 1900 anni dopo, in pratica. Certo, nessun altro evento sportivo è mai più riuscito ad avere quei numeri. Per raggiungerli, anzi per superarli, bisognerà aspettare altri 19 anni, il 1969, un movimento culturale di massa e la musica rock. Perché l'evento che si tenne dal 15 al 18 agosto 1969 a Bethel, nello stato di New York, Stati Uniti, con il suo mezzo milione di spettatori, diventerà la più grande adunata pacifica di persone che si fosse mai vista. Un tale successo gli organizzatori non se lo aspettavano, anche se circolava il sospetto che di gente alla fin fine ne sarebbe venuta molta. È per questo che il festival venne trasferito a Bethel dalla sua sede originaria, naturalmente, Woodstock. La genesi del festival di Woodstock è tanto complessa quanto sorprendente. Tutto inizia con due produttori newyorkesi che hanno appena aperto il loro primissimo studio di registrazione a Manhattan. Si chiamano John Roberts, erede di un impero di negozi di alimentari e dentifrici, laurea ad Harvard, tenente e che a 26 anni aveva visto un solo concerto rock nella sua esistenza, e Joel Roseman, fresco di laurea a Yale, figlio di un odontotecnico. Ambedue non avevano mai organizzato un concerto in vita loro, se si escludono quelli ai baretti sotto casa dove Roseman suonava con i suoi amici. Non sono addentro il mondo musicale, sono semplicemente imprenditori. A Manhattan vanno forti gli studi e quindi ne hanno aperto uno. E per la loro fama di ottimi imprenditori verranno contattati da altri due personaggi, un promoter e un produttore musicale. Il primo è Michael Lang, 24enne, produttore, soprannominato il Folletto Cosmico. Il secondo è Artie Cornfield, 25enne vicepresidente della Capital. Sì, al tempo a 25 anni si era vicepresidente di qualcosa, fumatore incallito di hashish e autore musicale. I due già in passato avevano organizzato grossi concerti, fra cui il Miami Pop Festival, che aveva avuto 25.000 presenze. E avevano avuto una grande idea. Volevano costruire un nuovo studio di registrazione, cosa a quanto pare piuttosto comune in quegli anni, nella loro cittadina Woodstock. Quindi, fuori città. L'idea non era campata in aria. Molti artisti di New York, tra cui Bob Dylan, per fare un esempio, avevano infatti comprato casa in quelle campagne. E l'idea era dargli la possibilità di incidere anche quando erano in vacanza. I came upon a child of God. He was walking along the road. When I asked him, where are you going? This he told me. I'm going down to Yasgur's farm. Think I'll join a rock and roll band. I'll camp out on the land. I'll try and set my soul free. We are stars. Peccato che inizialmente i nostri due imprenditori, Roberts e Roseman, non sono dello stesso avviso. Innanzitutto non vedono alcun motivo di farsi concorrenza da soli, ma perché dovremmo finanziare un altro studio musicale? Secondo poi, perché gli artisti andavano là proprio per prendersi una pausa da New York, dai suoi ritmi frenetici, non per lavorare, non ci credevano davvero. Quindi gli dicono no, dello studio non se ne fa niente, ma c'è un'idea che potrebbe andare bene a tutti e due. Perché non organizzare un concerto allora? Gli artisti sono là intorno, Roberts e Roseman potranno fare il loro profitto e chissà, un concerto ben riuscito in quel luogo potrebbe spingere in futuro lo studio di Cornfield e Lang, o almeno quello che progettano di costruire. Ognuno di loro dirà che l'idea del festival è venuta proprio a lui, ma a quanto pare fu un lavoro d'insieme. Nel febbraio del 69 costituiscono tutti e quattro la Woodstock Ventures. L'idea è di organizzare un festival musicale, ma attenzione, uno dei tanti, tantissimi festival musicali che si svolgevano in tutti gli Stati Uniti. Si deciderà la location, le band che suoneranno, che significa quelli che riusciranno a convincere, e alla fine, valutato quante band verranno, quali band verranno e una gittata di pubblico prevista, si sceglierà l'esatta area per il concerto. Fanno due calcoli su quanto dovranno costare i biglietti, se spendono tot o se spendono tutt'altro, e decidono di proseguire. Roberts e Roseman sono due persone serissime. Una volta che decidono di fare questo festival, lo fanno come fosse una qualsiasi altra impresa. Si affitta un ufficio a Manhattan e si lavora lì, tutti i giorni e duro. Peccato che, quando tornano nel loro ufficio dopo una settimana, i due fricchettoni, Lang e Confin, lo avevano arredato in uno stile totalmente psichedelico che denuncia sin da subito la doppia anima di questa avventura musicale. Questa dualità infatti si esprime benissimo nelle due figure che prenderanno le redini dell'organizzazione. Da una parte Roberts, serio, pragmatico, vuole che tutto sia fatto a regola d'arte. Dall'altra Lippi arricchito Lang, 24enne che intende il tutto più come un collettivo artistico che come una società di investimento. Oggi la questione si sarebbe risolta immediatamente in favore del primo, ma nel 69 la situazione era totalmente opposta. Per questo ci sarà tempo però, perché la prima vera sfida che il gruppo deve affrontare è anche quella più delicata. Nessuno, pare, è disposto a suonare per dei dilettanti del settore. La Woodstock Ventures non ha fatto nulla ancora, non è conosciuta e ci vogliono 4 mesi per convincere un grande gruppo ad accettare i Creedence Clearwater Revival. la band accetta di esibirsi. Ma perché? Perché aveva capito forse l'importanza dell'evento, per una forma di idealismo, perché aveva intuito la forza prorompente che questo festival poteva avere? Ma neanche per sogno. Ci vengono perché gli danno $10,000, 83,000 attuali, che erano circa il doppio di quanto erano mediamente pagati i Creedence. Per soldi. Ecco, da febbraio, 4 mesi, il festival si tiene ad agosto, capite che il tempo è diventato breve. Giugno hanno il loro primo grande nome. Devono già iniziare a vendere i biglietti. Provano a fare due calcoli. Ok, abbiamo i Creedence. Supponiamo che si aggiungano altre band. Proviamo a stimare un budget. Da quanto li mettiamo? $6. $6 al giorno. 18 per tutto il festival. Sarebbero circa $120 attuali. Un prezzo non proprio regalato, ma neanche totalmente inaffrontabile. C'è a questo punto solo un problemino. Hanno il loro grande nome, hanno i biglietti in stampa, non hanno propriamente una location. Sì, certo, Woodstock. È da lì che è nato tutto. Ma a Woodstock dove esattamente? E così si mettono a cercare. Solo che mentre sono lì a cercare, a fare proposte per affittare dei terreni, si raduna il consiglio comunale di Woodstock. Sanno che potrebbero arrivare dei soldi con un festival musicale, ma dall'altra i residenti sono terrorizzati dal fondatissimo timore di essere letteralmente invasi da un'orda di hippie. Il consiglio comunale vota no al festival. Roberts e Rosenman prendono in mano la situazione, cercano di lasciar parlare il denaro, iniziano a fare proposte per affittare dei terreni a prezzi incredibili, il doppio, il quadruplo di quelli che varrebbero. Ma il comune è compatto. Se provate a organizzare qualcosa qui, chiameremo la Guardia Nazionale a farvi sgombrare. Devono lentamente allontanarsi da Woodstock fino ad incontrare un vasto latifondo che appartiene a tal Sam Yasgur. A lui offrono talmente tanti soldi che Sam decide di affittare il latifondo. Va bene, fate, al massimo saranno affari vostri. In realtà proveranno anche ad affittare il terreno lì vicino, di proprietà del signor Filippini, italo-americano, che comprendeva un laghetto. Il signor Filippini odiava gli hippie e disse assolutamente no, no e poi no, in nessun modo vi affitterò il mio terreno per questa schifezza. Peccato che 6 ore dopo l'inizio del festival il suo laghetto diventerà a tutti gli effetti una spiaggia per nudisti e non ci sarà molto che potrà fare. In ogni caso si sono allontanati a cercare posti dove fare il concerto talmente tanto che il nuovo terreno, beh, è nel comune di Bethel, un'altra cittadina. Anche lì gli abitanti non sono affatto contenti e di soldi, dalle mani di Rosenberg a quello delle autorità, probabilmente ne sono passati parecchi. I due continuano ad assicurare al sindaco: è solo un festival, non è niente di eccezionale, non verranno più di 50,000 persone, ma vi prego fatecelo fare qui, se no siamo rovinati. E alla fin fine le autorità accettano. È lì che i residenti scendono in piazza, costringendo le autorità a ritirare gli accordi. Ma a quel punto Rosenberg ne ha veramente le scatole piene. Chiama una squadra di avvocati mastini e minaccia una causa milionaria al comune. E a quel punto le autorità fanno pace con loro stesse. Il festival si farà. Residenti felici oppure no? Yeah! Yeah. assurda diatriba legale e sociale si mangia praticamente tutto il tempo che i produttori avevano a disposizione per organizzare il concerto. Riescono all'ultimo secondo a chiudere gli ultimi nomi e si arriva a ridosso di agosto con tutto ancora in costruzione. Il budget è già terminato, gli artisti li hanno dovuti tutti pagare il doppio per convincerli a suonare e fra bustarelle, affitti, spese legali, beh, quel che rimaneva è già bello che finito e ancora non è stato allestito nulla. Gli imprenditori sì, confrontano con il capocantiere che gli dice va bene, stringiamo con quello che abbiamo, possiamo fare due cose, possiamo concentrarci sulla location, recinzioni, botteghini, mettere tutto in sicurezza o possiamo concentrarci sul palco, ambedue le cose non ce la facciamo. Gli imprenditori scelgono una via di mezzo, facciamo una recinzione abbastanza semplice dei botteghini perché naturalmente vogliamo vendere il biglietto anche a chi si presentasse senza averlo acquisito in anticipo, però qualcosa di semplice, in modo che il palco raggiunga quantomeno degli standard di decenza. Di solito le soluzioni a metà non funzionano e questo caso non fa di certo eccezione. Arrivati a questo punto, a ridosso di agosto, tutti e quattro i nostri imprenditori sono disperati. Hanno speso un sacco di soldi e hanno iniziato a farsi i conti. Non ci rientreranno mai, neanche se di persone ne venissero più di 50.000. Arrivati a questo punto si guardano e dicono vabbè, mancano pochi giorni. È andata male, abbiamo speso troppo, è stato un investimento a vuoto, chiudiamola qui e torniamocene a New York. No, non così semplice. Lost in a crowd, you feel your thoughts out loud. Lost in the wilderness, all the sound. Get through the day, don't drown. Life it goes fast, truth is gone. Feelings of loss, come on, grieve, move on. Non così semplice, perché dal 5 di agosto, siamo quasi a 10 giorni dall'inizio del festival, si iniziano ad accampare delle persone fuori dalla recinzione. Inizialmente sono 30, poi 300, ma la mattina dell'8 sono già più di 50.000. Arriva la notizia di quanti biglietti sono stati venduti in prevendita e tutti restano senza parole. 186.000 tagliandi venduti. Ora potreste pensare che a questo punto i nostri quattro imprenditori abbiano iniziato a stappare bottiglie di champagne. Ne aspettavano 50.000 ed erano 186.000 solo le prevendite. No, no. Anche stavolta non così semplice, perché avevano organizzato tutto per massimo 50.000 persone, non per una folla del genere. E quindi il concerto, da sicura perdita economica, diventa una probabile perdita economica con sicura catastrofe dentro. Tutta quella gente senza nessuna organizzazione, senza una struttura in sicurezza, moriranno, si ammazzeranno, sarà la fine. Sono tutti terrorizzati, anche perché le persone fuori continuano ad aumentare e si capisce molto facilmente che la maggior parte di quelli lì il biglietto non ce l'hanno. L'organizzazione prova di corsa a trovare dei rimedi assurdi. Cerca all'ultimo secondo di innalzare una seconda recinzione più alta. Nottetempo, però, gli avventori fanno sparire sia le recinzioni che i botteghini. Il posto è adesso completamente sguarnito. Per intrattenere questi arrivati devono addirittura organizzare una sorta di pre-festival dove sul palco ancora in costruzione si esibisce una band locale e dopodiché sul palco arriverà una compagnia teatrale, gli Earthlight. Dal nome si può intuire che Shakespeare o il teatro classico non fossero nel loro repertorio. Il musical Secure All invece lo era. 18 attori su un palco che parlano di sesso e si spogliano completamente, fugando negli abitanti di Bethel ogni dubbio che avevano sul festival. Adesso erano davvero convinti di star per essere invasi da un esercito di pazzi depravati. Gli abitanti, il giorno del concerto, organizzano un blocco stradale per impedire agli spettatori di arrivare. Purtroppo non sapevano quanti ne sarebbero arrivati. Robert cerca addirittura di reclutare degli agenti della polizia di New York come guardie private. Li chiama a dozzine, a centinaia e li porta a Woodstock. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Sono tutti preparati per il disastro. Bene, se a questo punto vi siete persi e siete nella confusione più totale, potete consolarvi con il fatto che lo erano anche gli organizzatori. A 42 ore esatte dall'inizio del festival si rendono conto che sono finiti i soldi, ma finiti, e non c'è neanche un dollaro per affittare una videocamera. Maledizione. Sta per venire una cosa gigantesca e non possiamo neanche riprenderla? Confield, che qualche contatto nel settore ce l'aveva, va subito dalla Warner Bros. Porta con sé un regista, si chiama Wadley, 27enne, che 2 anni prima aveva lasciato la facoltà di chirurgia per inseguire il suo sogno, e mette subito tutte le carte in tavola. Mancano 42 ore e ci servono $100,000. Dateceli e noi vi consegneremo la ripresa, un qualcosa di stupendo. La Warner lo guarda inizialmente come fosse completamente pazzo. Confield risponderà: è un investimento sicuro. Pensateci, avrete il documentario sul più grande concerto di sempre. 186.000 biglietti. Se invece finisce tutto in rissa e in tragedia, beh, avrete un documentario tragico che comunque tutti vorranno vedere. E il discorso è ineccepibile. La Warner ci pensa qualche minuto e poi decide di firmare l'assegno. Wadley potrà allestire una troupe di 100 giovanissimi e acerbi registi per riprendere il tutto. Ma torniamo alla musica. Iniziamo sfatando un primo mito. Come abbiamo già detto, nessun artista era affatto desideroso di esibirsi a Woodstock. Anzi, molti dissero di no a prescindere, senza condizioni. L'unica soluzione possibile era di fare quello che avevano fatto con i Creedence: firmare assegni in cui gli artisti venivano pagati mediamente il doppio. Se l'ingaggio medio all'epoca era di $6,000-$7,000, i Jefferson Airplane, che pure si atteggiavano a hippie, ne ottennero 12.000. Gli Who, tanto per ribadire che erano i migliori, chiesero $500 in più dei Jefferson. Certo, Lang non era bravissimo nelle trattative e il costo totale degli ingaggi a Woodstock per i main act sarà alla fine di $180,000 dell'epoca, prosciugando completamente il budget per tutti i gruppi medi, per non dire quelli minori. Per rientrare delle spese, dunque, vennero chiamati una marea di gruppi disconosciuti, o quasi, che si esibirono fondamentalmente gratis, pur di avere la possibilità di apparire davanti a un pubblico così vasto. Tra questi vennero contattati gli esordienti Led Zeppelin, che furono consigliati molto poco saggiamente dal loro manager di non partecipare. Quanto sarebbero stati dei semplici riempitivi, nessuno si sarebbe accorto di loro. Inutile dire che chi fece la scelta opposta, come i Santana, ne venne ampiamente ripagato. Bob Dylan disse semplicemente di no senza mai dare ulteriori spiegazioni. Strano, perché fra l'altro aveva casa lì e i musicisti del posto erano stati i primi a dire di sì. Siamo dunque giunti a venerdì 15 agosto. La situazione è follia. I poliziotti fatti venire apposta da New York furono comprensibilmente richiamati all'ordine dal loro commissariato, che gli disse: ma che diavolo state facendo? State fuori di testa? Servite a New York. E dunque ritornarono a casa. Il palco su cui si era investito tutto era mastodontico e alle prime prove audio si resero conto che poteva fare danni uditivi letali fino a 10 piedi di distanza. Tutta l'organizzazione era totalmente saltata. Erano spariti i botteghini, sparite le recinzioni, rendendo dunque il concerto gratuito per chiunque si fosse presentato. le spese complessive ammontavano a 2 milioni di dollari e, pur avendo venduto più di 3 volte tanti i biglietti che speravano, erano comunque 800.000 dollari dell'epoca sotto. Roberts dovette fare ricorso a tutto il suo fondo fiduciario, probabilmente pensando di essersi rovinato per sempre. Eppure non sarà rovinato, ma anzi sarà ripagato abbondantemente non dal concerto, ma dal documentario. Sì, perché Corfield aveva dato alla Warner i diritti di distribuzione, ma tutto il resto era dei 4 imprenditori. Il documentario vincerà l'Oscar, sbancherà i botteghini di mezzo mondo, ripagando abbondantemente, anche se con un po' di distanza, l'investimento. Tutti attendono che l'evento sfugga al controllo, che diventi una tragedia. E invece, magicamente, tutto il caos promesso non si verifica. È qualcosa che forse sarebbe potuto accadere solo in quel decennio del Novecento. Perché la mentalità da comune che avevano gli hippies, in cui tutto doveva essere gratis e fruibile per tutti, se da un lato faceva sì che venisse considerato lecitissimo vedere un concerto senza pagare un dollaro, dall'altro presupponeva anche una certa auto-organizzazione. Le comuni presenti al festival, tra cui la più famosa, la Farm Hog, iniziarono ad auto-organizzarsi per fornire tutti quei servizi che, in teoria, dovevano essere garantiti dall'organizzazione e direzione del festival. Alcuni si improvvisarono servizio d'ordine, molti si adoperarono per preparare e distribuire cibi e bevande a tutti, altri improvvisarono una sorta di ospedale da campo dove prestare i primi soccorsi ai contusi e con una zona apposita per far riprendere chi fosse andato in bad trip o avesse semplicemente esagerato con la psilocibina. Il bilancio del festival, considerate le sue dimensioni, considerate la mancanza di attrezzature, di strutture, di organizzazione e tutta la folle storia che vi abbiamo raccontato, filerà alla fine sostanzialmente del tutto liscio. Sì, qualche ferito, tanti contusi, solo, si fa per dire, 2 morti. Poteva andare molto peggio. Fra l'altro ambedue morti per tragiche casualità. Non solo morti. Pare che durante il festival di Woodstock si verificarono anche 2 nascite. Vorrei scambiare qualche parola con l'uomo o la donna nati in quel campo di Bethel. Freedom, 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 freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from my home, yeah, yeah, love. Singing free. Controcultura giovanile, quella che passava per anarchica, senza rispetto degli altri, edonistica, quella di cui sia Woodstock che Bethel aveva il terrore, riuscirà a dimostrare che in quei valori loro ci credevano veramente, che se gli fosse stata data la possibilità di un mondo diverso e di gestire le cose in maniera differente, l'avrebbero fatto. Tant'è vero che molti spettatori rimarranno un giorno in più per aiutare a pulire il terreno da tutta l'immondizia prodotta. L'ecologismo è in fase gestazionale, ma loro su questo sono già avanti. Verranno ripagati con la migliore esibizione di tutto il festival, che a questo punto può finalmente cominciare.
This is the largest group of people ever assembled in one place. The important thing that you've proven to the world is that 500,000 kids, and I call you kids because I have children older than you are, 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music. And have nothing but fun and music. And I God bless you for it.
We were gonna do a kind of a science fiction story. If you'll bear with us. It's about these people who are escaping the Holocaust, whatever it may be, and leaving it behind. And escaping in the wooden ships.
That is something everybody everywhere is in the same language. I can see by your coat, my friend, from the other side. There's just one thing I got to know. Can you tell me, please? Won the war.
it's a fair wind. Blowing warm out of the south on my shoulder. Guess I set a course and go.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Per fortuna che Cornfield fece firmare quel contratto alla Warner Bros. Quella per registrare il concerto. Fortuna non solo per i quattro produttori ed organizzatori, che come già detto con il documentario fecero i soldi non certo con l'evento, ma anche per noi. Di quell'incredibile festival, infatti, esistono migliaia di filmati, ore ed ore di girato, a cui hanno lavorato instancabilmente nei mesi successivi quei 100 acerbi registi reclutati dal team della Warner. È ovvio, non si occupavano tutti di regia. Qualcuno si è occupato di posizionare le videocamere, qualcuno del lato tecnico della registrazione, qualcuno della sincronizzazione audio, qualcun altro del montaggio. A quest'ultimo ha lavorato anche un personaggio che potreste aver sentito nella vostra vita. Al tempo, nel 69, aveva girato un solo lungometraggio, Who's That Knocking at My Door, ma ne girerà diversi altri. E qualcuno dei suoi lungometraggi potreste averlo incrociato. Vi faccio qualche nome. Avete mai sentito parlare, ad esempio, di Taxi Driver? Oppure del Colore dei Soldi, di Quei Bravi Ragazzi, di Cape Fear, dell'Età dell'Innocenza, di Gangs of New York, di Aviator, The Departed, Shutter Island, The Irishman? Eh già, fra quei 100 giovanissimi registi in erba c'era anche Martin Scorsese.
Ma dici a me? Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dimmi, ma con chi credi di parlare tu? Ah, sì? Va bene.